preparazione per la lezione dagli scritti di Rabash, dal primo volume, Purim, dove il precetto è: fino a che uno non conosce, solo dopo quando si va su quel vaso che è ricevere, su cui si può fare l'intenzione in ordine di dazione, cioè quando uno ha un grande desiderio per ricevere l'abbondanza, comunque non è certo che quello che riceve dal creatore non è dovuto al precetto che il creatore vuole dare, dovuto al suo desiderio di fare bene al suo creato, e uno vuole tralasciare il piacere che riceve dal creatore, invece vuole ricevere il piacere e la delizia solo per lo scopo del creato. E se uno dice che ha seguito un singolo mitzvah, che dice lui che ha mandato se stesso e l'intero mondo sul piatto della piatto del bene, e quando lui vuole ricevere bontà dal creatore, lui prima vuole raggiungere l'amore degli altri tra uno e l'amico, e questo è quello che è scritto nello Zohar, di dire a Zion: voi siete il mio popolo, non leggere a mia ta ma i mi a ta, tu sei con me, vuol dire di essere un compagno con me. E anche se dice lì tra l'uomo e il posto, comunque il fatto del partner, compagno, può essere inteso anche tra lui e l'amico, perché così l'intero mondo può ricevere il piatto del merito. E così lui ha fatto bene tra l'uomo e l'amico, per essere causa per il mondo di ricevere tutto il bene che è nel scopo del creato, perché da lui ci sarà l'aiuto che ognuno verrà poi a ricevere lo scopo del creato. Ne segue che lui è diventato compagno con il creatore, come è scritto: io ho iniziato il creato dal volere portare bontà e piacere, e Israele, loro provano che lo scopo sarà attualizzato, creando vasi che saranno qualificati per ricevere la superiore abbondanza senza alcun difetto, che è chiamato il pane della vergogna. Ma anche nel tempo quando ricevono delizie e abbondanza non perderanno l'adesione, chiamata equivalenza della forma, perché questa fu la causa della restrizione. Noi impariamo che tutto in tutto il desiderio di ricevere può cambiare nella sua magnitudine, nella sua aviot, nel suo spessore, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, con aggiunti gradi in ognuno di questi, tutto in 125 gradi, anche nel nostro mondo, tutto. Questi vengono misurati secondo la misura, la magnitudine, questa è la qualità. Per esempio, se prendiamo una materia, ci sono solo neutroni, protoni che sono negli atomi, e questi atomi determinano tutto nella loro misura, nella loro quantità, che in loro c'è il cambio di qualità, e in questo modo tu aggiungi e ricevi più materia. E nello stesso è nell'inanimato, vegetale, animato e parlante. Nelle nostre emozioni è un po' più difficile per noi di vedere questo, ma anche ogni cosa, tutto dipende dal tipo di impegno che noi mettiamo, dal numero di dettagli in cui siamo inclusi, integrati. Ecco perché non c'è nessuno come chi ha esperienza, perché e tutto dipende da una singola azione molto semplice. Non c'è niente di più nell'intera realtà che di dare e ricevere. Veramente non è dare, ma ricevere. Che tu lo puoi trasformare in azione, quindi positivo e negativo, è tutto qui, e da qui si costruisce tutto quanto. Il principale lavoro è in costantemente aggiungere in quantità. Questa quantità inizia a richiedere nuove qualità. Perché, per cosa faccio questo? Queste domande iniziano, queste domande portano più qualitative azioni a un diverso livello, ma in queste anche c'è da distinguere quantità e qualità fino a che si raggiunge nuove qualità. E alla fine, attraverso le azioni, noi invitiamo la luce che riforma, che è costantemente operante, e così, accumulando penny, si raggiunge un grande ammontare, fino a che si raggiunge uno stato dove siamo in grado di compiere una diretta azione che è misurata non dall'azione in sé, ma invece attraverso l'intenzione. L'anima è quel vaso che il creatore ha creato ed è, tranne questo, nient'altro è stato creato. Perché è chiamato Neshama, anima? Secondo lo stesso scopo che noi dobbiamo raggiungere, lo stesso stato di portare quel vaso, Kli. Noi scopriamo che questo è un vaso frantumato e noi vogliamo godere in quel stato frantumato fino a che iniziamo a vedere che questo stato non è degno di essere usato. Iniziamo a vedere quanto le nostre vite devono essere misurate o secondo lo stato all'interno del vaso o secondo lo scopo perché il vaso esiste. E così l'uomo inizia a correre tra questi due, o di sentirsi bene oppure di dirigersi verso il giusto obiettivo. Questa è la differenza tra dolce e amaro, è vero e falso. Uno può rincorrere il dolce, ma è anzi veleno. E attraverso i mezzi che sono al di fuori di se stesso, perché per se stesso lui è pronto a lavorare solo per il dolce, quindi con i mezzi che sono al di fuori di lui, questi mezzi unici chiamati Rav, il gruppo, i libri, lui attrae una speciale forza che eleva il grado dell'importanza dell'obiettivo per lui, che non è meglio essere nel dolce, ma è meglio essere nella verità. E da questo lui eleva se stesso a una nuova distinzione, e questo solo la sua connessione con il vero determina le proprie azioni. E la cosa più importante è in questa esaminazione del vero, dell'intensità di questo esame, perché, del perché io vivo. E quando in questo lui inizia a compiere questi esami, lì ci sono gradi anche, fino a che raggiunge l'esame, dopo tante azioni, arriva a uno stato dove la luce circondante attraverso il Rav e lo studio influenza lui e aggiunge a lui una nuova qualità. E in questa nuova qualità uno è capace di raggiungere lo stato, si lega al Creatore. E così non si preoccupa come lui appare negli occhi degli altri o come lui soddisfa la propria pancia, così come era prima, ma ora solo come viene visto negli occhi del Creatore. E quindi il suo comportamento inizia a essere costruito fuori da queste distinzioni, da queste nuove esaminazioni. Porta contentezza al Creatore o no? E poi, le sue azioni diventano azioni che sono veramente Israele, la luce, il Creatore, sono uno. Che lui crea questa nella realtà in cui si trova, in modo che tutte le azioni siano dirette al Creatore, che è colui, è colui che lui vuole essere diretto e vedere il frutto dei suoi lavori lì e benefici là nel Creatore, scopre lì il Creatore come la fondamenta dell'intera realtà. Che lui può immaginare per sé la fondamenta di questa intera realtà è il pensiero del Creato. La vera prima azione che forma questo intero grande vaso e lo riempie con la luce di mutua d'azione e amore. E poi uno inizia a vedere che dal principio alla fine, dalla fine al principio, tutto è in questo vaso e questi determina l'un l'altro. Tu non hai creatore senza gli esseri creati e non hai gli esseri creati senza il Creatore. E così in lui le cause e conseguenze dall'alto in basso e dal basso in alto diventano uguali, equi. E questo è come lui arriva al singolo vaso riempito con la singola luce, e tutto questo è chiamata Neshama, un'anima. L'anima è l'anima secondo lo scopo finale, lo scopo di questo stato è di portare l'intera realtà che appare in lui in modo che il desiderio sia, desideri siano talmente connessi dalle opposte parti in tutti i diversi modi in cui loro si comportano, interagiscono l'uno con l'altro. La polarizzazione, opposizione, questo molto forte antagonismo che alla fine lui li completa con la sua intelligenza di quello che sta succedendo, e lui attira questa realtà che include il Creatore, che si rivela l'intensità del Creatore. L'intensità del Creatore è chiamata la luce di Neshama, dell'anima. È anche il vaso che scopre questa luce chiamata Neshama. Poi c'è un'aggiunta che appare dopo, dove tu scopri l'attitudine, la relazione del Creatore verso l'intero creato. Questa aggiunta è chiamata Aya e Yekida, ma per noi è di scoprire il vaso, sviluppare il vaso nella intensità e livello di Neshama. Titolo: non c'è persona che conosca se stesso. La seconda ragione è che il modo di scoprire qualcosa deve osservare le cattive qualità di quella cosa, e da che la persona non può vedere il suo proprio maligno, perché ogni maligno che deve succedere nella generale ricezione, nella persona, viene come piacere, altrimenti lui non lo riceverebbe. Eccolo che ogni cosa che porta piacere, una persona non può considerarlo maligno, ma dopo tanti prove può essere giorni, mesi, anni, e ogni persona, non ogni persona è capace di questo, quindi non c'è persona a riconoscere se stesso. Comunque i cabalisti che hanno spirituale ottenimento, loro hanno ottenuto qualcosa di completo, cioè che loro ottengono tutti i diversi gradi nella realtà, nell'ottenimento dell'umano, e questo è chiamato una completa cosa, e questa completa cosa è chiamata l'anima. Dalla Croazia chiedono, hai detto che noi ci muoviamo da esaminazioni da amaro e dolce a vero e falso, c'è come posso sapere se sono nella corretta esaminazione? Nel grado di un animato vegetale animato, dolce è la verità, e amaro è falso. E questo è come le persone vedono ogni cosa nelle loro vite, lo vediamo specialmente nei bambini, è molto evidente, e in tutte le persone è molto più nascosto, è più l'esaminazione non è poi più tanto evidente, quindi succede che io posso dire che ho lavorato e sono devoto a qualche astratta idea, e questa è tutta una bugia. Invece questa astratta ideale, che appare come sublime, appare come dolce, e perciò sono pronto a investire in questo. L'intera nostra esaminazione sono solo in modo di ottenere quello che è dolce, e per amore della verità non siamo in grado di lavorare affatto, fino a che la luce superiore ci porta questa che è chiamata fede al di sopra della ragione, la forza dell'adazione. Fino ad allora non abbiamo abilità di compiere azioni se è contro il profeto nel desiderio di ricevere, chiamato dolce. Io posso scambiare attraverso la mia intelligenza, la mia presa di coscienza, attraverso il mio lavoro, attraverso passione, onore, quando lavoro con l'udienza, con il gruppo, con il mondo alla larga, come loro guardano a me, come si faranno a me, gli amici mi rispetteranno oppure sono invidioso di loro, e attraverso loro io cambio, ma da questo il mio cambiamento, quello che cambia, sono i valori che rispetto a quelli di prima, che l'amaro non appare più amaro, perché attraverso questi, usando questi, faccio l'ambiente simile a me. Quindi già accetto come qualcosa che non è più amaro, invece è dolce, perché invece di ricevere piaceri che sono solo in me, invece prendo piaceri dall'ambiente, che mi dicono tu sei tanto grande, tu sei in grado di superarlo, vogliamo essere connessi con te, tu sei un amico, quindi diventa dolce per me ad un altro livello, non un semplice sapore, ma è ancora dolce, ancora vale la pena per me, questo è chiamato dolce. E poi cambio, sembra a me che attraverso queste passo attraverso gradi, ma invece è sempre nel desiderio di ricevere, non c'è essenziale cambiamento qui. Il cambiamento avviene solo attraverso la luce che riforma. È uno che attraversa questi cambiamenti, passa questo cambiamento, poi inizia a sentire cosa veramente vuol dire di essere cambiato. Perciò è detto, assaggia e vedi che il Signore è buono. Senza assaggiare tu non puoi vedere alcuna cosa. Pensi che tu cambi, ma anzi cambiamenti, mutamenti sono solo mutamenti riguardando questo mondo. Più umani magari, meno animalistici, ma è in un desiderio di ricevere che è più intricato, più sviluppato, più elaborato, più egoista, più rifinito, raffinato, a livello sempre dell'ego però, niente di più. Per un bambino è semplice, questo è dolce e lo voglio, quello è amaro non lo voglio. Un adulto che prende qualcosa di amaro, ma se negli occhi della società è visto come qualcosa di buono, che è rispettato, allora lui lo sente come dolce, come se lui avesse corretto e questa cosa è la vita, fino a che raggiungiamo il riconoscimento del maligno. Alla fine di questo intero processo, così come ora raggiungiamo il riconoscimento del maligno, ma tutti questi cambiamenti, tutti questi sapori, così come il bambino, non aggiungono niente a noi. Non raggiungiamo il corretto riempimento nel vaso, invece dobbiamo raggiungere lo stato dove il vaso è vacante e non ho niente con cui poter cambiare me stesso, in ordine per me di sentire, di portare quel vaso al riempimento. Non ho più scelta. Quindi l'umanità raggiunge una certa barriera, un certo stato dove deve decidere, qui ci deve essere una superiore forza che lavora su di noi e cambia noi. E poi, in altre parole, noi abbiamo bisogno della luce che riforma, ma questo purtroppo loro non lo capiscono e questa è la situazione. Quindi in questo stato noi dobbiamo andare lì e dire che sì, di cambiare la realtà e di elevarci a una nuova coscienza, come raggiungere il dolce invece dell'amaro nella connessione tra le persone. Lì otterremo la nuova vita e se noi interveniamo al giusto momento, quando loro sono disperati e non sanno come muoversi a nuove distinzioni, e questa nuova distinzione invece di amaro sentirlo dolce, questo è proprio il punto della crisi, che sono incapace di fare questo, che ho lavorato e ho ricercato per qualche mezzo di fare questo, e attraverso questo si è avanzato, ecco come l'umanità è sempre continuate ad avanzare, così come i bambini diventano grandi usando giocattoli sempre più elaborati e poi cambiano il loro sapore e possono da loro determinare così. Invece l'amaro e il dolce è il vero e il falso, e quando più ti evolvi tu scopri che sei in un amaro stato e non puoi scambiarlo con uno dolce e non c'è alcun vero o falso che puoi aggiungere e cambiare me stesso invece dell'amaro sentirei il dolce. E noi veniamo al nostro metodo e diciamo che c'è una tale forza ed è chiamata la forza di connessione tra tutti quanti e attraverso questa noi otterremo il dolce e la verità insieme dalla connessione tra noi, non in ognuno individualmente, ma nella connessione tra di noi. E questa conoscenza loro non possono ottenerla da lui, da se stessi. E anche questo è qualcosa che noi dobbiamo essere attenti, perché se non abbiamo successo, allora il futuro del mondo sarà in una cattiva connessione, come il nazista regime o fascista regime. Come Balasuram scrive, se non abbiamo successo, allora nazisti, regimi fascisti verranno, trovando dolce nella connessione tra loro, ma è costruita su odio, e quindi dividono ognuno in due metà, due parti, una parte sono io e l'altra sono gli altri, e dall'odio verso gli altri, odiando gli altri, costruisco la connessione tra di noi, e lì trovo dolce, anche se questo è opposto allo scopo del creato, allo sviluppo nella natura. Evoluzione può esistere solo per un breve tempo, ma non di meno questo è una possibilità, e tante altre cose vengono insieme, possono venire insieme qui. Da Texas chiedono: dobbiamo sapere come noi siamo percepiti negli occhi del Creatore, oppure dobbiamo fare solo in modo che Lui ci guarda in un modo positivo? E non è questo tutto un egoistico? Questi sono diversi livelli. Quando noi parliamo di noi portare contentezza al Creatore, in che modo io posso sentire, esaminare questo, in che modo posso distaccarmi da quello che sento in Lui, come distaccarmi dalla ricompensa, dal mio stato, dal mio impegno, come posso fare che il mio lavoro sia quanto più possibile separato dal mio desiderio di ricevere, e può essere solo attraverso la mia intelligenza di dirigere me stesso verso lo scopo, ma non è che il mio desiderio di ricevere ne tragga bontà come risultato del lavoro. Che vuol dire di sentire Lui come buono e benevolente? In quali vasi posso vedere questo? Queste sono esaminazioni che per ora per noi sono non chiari, ancora nebbiosi. Come può essere che raggiungo uno stato che il mio desiderio di ricevere soffro, e anzi è la mia volontà di dazione che sta godendo? Come posso io vedere gli altri che odio e dopo vederli come che li amo, non perché io mi sento bene, ma come perché lui si sente bene? Come distingo tra i due? Cioè devo vedere lui odio secondo i miei vasi, e poi vedere lui che lo amo, quindi devo restringere i miei vasi di ricezione. E vedere lui opposto, questo è chiamato odio, e non di meno dare a lui, questo è chiamato amore. Qui queste relazioni non sono ancora molto chiare per noi. Verrà tempo che raggiungeremo anche questo, e poi capiremo che vuol dire zinzum, restrizione, schermo e luce riflettente. Ogni calcolo che noi compiamo per gli altri, come è detto che il giudice è solo quello che i suoi occhi vedono.
Non ho parlato esattamente secondo il testo, ma tu chiedi.
So che del passaggio di preparazione hai detto che ogni cosa dipende dal numero di elementi. Puoi elaborare su questo? Normalmente dici che bisogna aggiungere in qualità, ma ora è detto in quantità. Tu hai ragione, dice Rav, secondo, forse non ho detto in modo accurato, qualità viene tra un certo numero di quantitative azioni che sono cose che noi attualmente facciamo. Ecco perché ho enfatizzato che non c'è più che positivo e negativo. È solo il numero di cellule involte nel lavoro, il numero di cellule determina nella interconnessione tra loro il software che lavora lì, che opera, ma in tutto quantità diventa qualità tra il più semplice dell'inanimato e il più elevato spirituale grado. Tutto quello che c'è, come abbiamo detto, che penny dopo penny si accumulano al grande ammontare, e dopo, come se tu raggruppi tante azioni insieme, diventano interconnesse in un grande ammontare, e tutto questo alla fine deve essere un singolo acconto. Ecco come quantità diventa poi qualità. Ecco perché Balasuram scrive: per i grandi sconfiggono tutti attraverso la pazienza e perseveranza, sconfiggono tutti i nemici e raggiungono il palazzo del re. Quindi dobbiamo fare tante azioni, sicuramente qualità è più importante che quantità, ma non abbiamo modo per raggiungere la qualità se non attraverso la quantità. E puoi dire di qualità, puoi dire ci sono azioni che posso fare da me, queste sono azioni che devo fare con la società ci sono più qualitative azioni, questo è vero, ma sono qualitative anche perché include un grande numero di individui in paragone alla tua individuale individuale azione. Passiamo alla come al solito, prima che iniziamo a leggere lo Zohar, dobbiamo dirigere noi stessi a uno stato dove cosa vogliamo raggiungere? Di cosa vogliamo raggiungere? Nonostante non abbiamo alcun sapore, è la ricerca di che vuol dire portare contentezza al nostro creatore. Questa cosa non ha sapore per noi, sembra senza senso, non ho alcuna percezione di questo. Non la possiamo descrivere correttamente perché fino a quando, fino a che c'è vaso e luce, ogni cosa che descrivo per me stesso può essere idolatria, perché per quanto siamo nel desiderio di ricevere, che non è corretto, un'intenzione per la dazione, questo è chiamato idolatria. Non abbiamo la giusta descrizione del creatore, è sempre vista attraverso la materia, perciò la percezione della forza superiore, il tentativo, lo sforzo di provare a percepire la forza superiore all'interno della materia, fare idoli. O statue, o immagine, non è che faccio un fisico idolo, dire che lavoro con il mio proprio mente e cuore, quello che sento, quello che capisco per quanto posso, e provo di in qualche modo vedere la forza superiore e come io mi dirigo e come posso raggiungerla, dare tutte queste forme. Alla fine sono veramente le forme degli idolatori, vuol dire che sono tutte dentro la volontà di ricevere.
A
proposito di questo è detto che noi non dobbiamo rimanere con questi, ma provare di continuo di dirigerci alla forma della dazione, anche se per quanto proviamo è ancora ci proietta forme che sono ancora corporee, forme che possiamo vedere a nostra volontà di ricevere. Quindi avviene che se una persona non fa sforzo, non raggiunge nemmeno il grado di idolatore, il grado del malvagio menzionato nella Torah, dove lui pensa ogni volta che lui arriva a un certo stato e lo definisce determinando questo è me, questo cammino, questo creatore, e dopo questo lui realizza che tutto il lavoro che ha fatto, tutte le correzioni alla sua mente e cuore erano tutte alla fine erano solo idolatori, perché ancora avviene nella sua volontà di ricevere l'intenzione per il suo proprio beneficio, ma questo è il modo di crescere, ed ecco perché è detto che i maligni nella Torah rappresentano alti gradi. Una persona non raggiunge, non compie un mitzvah prima di averlo sbagliato. Dobbiamo sapere che è scritto che in verità ognuno pecca come bestia, e questo è riferito a quelli che non compiono sforzi, ma quelli che lo fanno scoprono il faraone, scoprono gli idolatori e le forze maligne che lavorano lì, ancora in diversi, quando anzi entrano nella spiritualità ed hanno vero clipot dalla linea destra, dalla linea sinistra, e tutti i maligni menzionati nella Torah. E questi sono grandi forze che la persona che si sta sviluppando incontra. Quindi quello che dobbiamo fare è di cercare di dirigerci alla radice, non importa come noi non di meno la descriviamo, ma su quello schermo dietro la nostra nuca, in qualche modo, come noi possiamo envisionare la forza superiore dal nostro studio, in modo che attraverso la nostra connessione attiriamo la luce che riforma e saremo in grado di raggiungere il desiderio, l'intenzione, l'inclinazione di portare contentezza a Lui. Per fare questo dobbiamo avere amore per Lui, di sentire qualche tipo di dipendenza, connessione con Lui. E con questo vorremmo di dare a Lui, persino in un modo che è benefico per noi fare così, il beneficio è ancora lì, ancora lo lishma non per il suo nome, ma non di meno diretto al Creatore, ma anche ci sono tante distinzioni in lo lishma. Se io uso il Creatore per soddisfare me stesso, è questo chiamato lo lishma? Questo è chiamato klippa, la buccia che voglio succhiare, voglio alimentarmi dalla santità. la buccia sa che ci sono luce, ne apprezza, le conosce, ma solo vuole attrarne un po' a sé. E cos'è la santità che è Dusha? Ci sono tanti stati anche. Nello stato di non avere altra scelta, nello stato di Lolishma, dove sono semplicemente incapace, se non do qualcosa a me stesso, non sarei capace di lavorare in ordine di d'azione, come un motore che ha bisogno di un certo carburante, e con questo carburante può così funzionare. Quindi se nella misura che capisco quanto devo soddisfare me stesso e quanto no, questo è il livello della mia esaminazione, e l'esaminazione può essere che deve avere certe necessità, altrimenti non potrei lavorare affatto, e questo non è affatto non è colpa mia, come detto vai dall'artigiano che ha fatto me. Quindi ci sono tante diverse distinzioni che noi compiamo qui, alla fine di non essere confusi. Noi dobbiamo dirigerci a come scoprire sapore nell'adazione e dall'adesione al creatore. Quando compio qualche azione, quando sono in qualche contatto con qualcuno, questo è quello che voglio fare, come posso dirigermi a portare contentezza a lui in un modo che non è come una benedizione che il popolo dice, come bere acqua santa e cose del genere. Ma queste cose devono essere, acqua benedetta, scusate, ma queste cose devono essere in preparazione quanto più possibile, e di provare ad esaminare se stessi come quella sensazione a cui mi sto dirigendo è sempre più potente, sia in un modo buono o cattivo, non importa anche, per quanto c'è più preoccupazione per questo. Quindi dirigiamo noi stessi in questo modo, leggendo e attirando la luce che riforma, noi vogliamo detto al creatore. Questo non può succedere che tutti prenderanno equalmente, e quando scopriamo l'essere insieme nel vaso, del vaso, è come se facciamo questo punto di concentrazione che ci permette di vedere la luce che riforma. Quindi dirigiamo in un unico vaso. Item 157. Ci sono due appuntati che nuotano nel grande mare e vanno via di Nama di notte, accanto con tutti i demoni che sono lei, i primi figli dei dii che contemplano di seguire lei. Lei salta 60.000 parsa e inverte in tante forme per le persone, in modo che le persone saranno portate fuori strada. Commentario. Una volta che ricevono potere da Azza e Azzael, loro si possono unire con Nama.
זה נקרא בקף שמאל, בצד שמאל מגלים את הקליפה ואחר כך הולכים לקדושה. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כן.
פירוש, כי אחר שקיבלו כוח מעזה ועזאל, יכלו גם להזדווג עם נעמה, שגם המלאכים הראשונים, עזה ועזאל, טעו אחריה. ומתוך זיווג זה, ילדה נעמה כל הרוחות הרעות והשדים בעולם, וטעו אחריה בני אלוקים הראשונים, שהם עזה ועזאל, הנקראים בני אלוקים, כמו שכתוב...
סקוסת אינטרוציון.
ויש להבין הדבר, כיוון שמלאכי אימה...
נוי דוביה מוקה פירה.
איך באו לכלל טעות לזנות עם נעמה? וכן, למה הולידה נעמה על ידי זה רק שדים ורוחות, ולא אנשים? כי עולם העליון, אבא ואמא, נברא ביוד, דחורה, ואין בהם מבחינה דלד ולא כלום. אבל הזון, שהם עולם תחתון...
Non c'è niente di distinzione א' in loro.
גם מבחינה דלד. אבא ואמא, בינה. בחשק אחר אור חסדים, כי כן יצאה הבינה מתחילתה בדלת הבחינות דאור ישר. אבל הזון צריכים לאור חוכמה, כי כך נעצה לזרנפין דאור ישר בהערת חוכמה בחסדים אלו. ומזיווג אבא ואמא יצאו המלאכים הנמצאים גם בסיום היוד כמוהם. וחושקים רק אחר חסדים, ולא אחר חוכמה כמוהם. ונשמות בני אדם יצאו מעולם תחתון זון, ונמצאות הנשמות בסיום ההי, שעליה היה הצמצום, שלא לקבל חוכמה מחמת בחינה דלד, הכלולה בה. וכן יש להן צורך וחשק אחר חוכמה, כמו הזון, להיותן נמשכות מהן. אדם הראשון, בעת שנולד מהזון, היו הזון מלבישים לעולם עליון, אבא ואמא, והסתיימו גם הם ביוד.
finiscono in yod anche, ma la E era nascosta nel loro akoraim posteriore, così il merito di Adam Rishon era stato tanto grande, perché essere in Zon nel mondo superiore e finire in yod, e il suo grado era come gli angeli in alto che erano nati da Babeima, e lui riceveva superiore Okma, perché era da Zon, e il nome Elohim era su lui, Okma, nella santità del mondo superiore, perché non c'è Tzimtzum, è distinzione Daled in Yud, Abele venne da quella distinzione ottenuto da Ele e Abele da Me, è l'inferiore Ei, non era rivelato ma solo Yod, perché c'era superiore Okma in loro, anche principale portatore di Okma e Ele, Zat di Binah, e non di meno Caino era invidioso del superiore che nascosto in me. E Caino desiderava di unirsi con lei, cioè voleva estendere Kokma nella distinzione Dalet che era nascosta nell'anima di Abele. Da questo uccise Abele, perché quando l'inferiore Hei si rivela, il suo Tzimtzum lì anche si rivela, che era proibito di ricevere dalla luce superiore, così il nome Elohim di partita entrambi loro. Vuol dire, come al solito, così nella frantumazione dei vasi, dal Galtainheim si connette alla sua A, e c'è una rottura. Il Kripa è un molto unico lavoro, ci fa vedere gli sbagli e trasgressioni su se stesso, E noi anzi non sbagliamo, ma vediamo gli sbagli. È così, attraverso il Klippa noi diventiamo più saggi, noi studiamo e non veramente facciamo male a noi stessi nella nostra relazione con il Creatore, ma è come se una simulazione attraverso un gioco nell'apprendere è come se usassimo qualche calco, qualche facilità dove noi impariamo. E questo è il sistema dei clipot, delle bocce, che ci dà la possibilità di scoprire la verità e bugie. Tu vedi le conseguenze, non di meno è chiamato in attualità, noi invece non lo facciamo, quindi dobbiamo realizzare che tutto il mondo del clipot, tutto il mondo del maligno è stato creato per insegnarci in quella metà come essere correttamente organizzati e conoscere così l'altra metà buona. E questo è cosa le Klippa prende per sé, di fare quel lavoro. Ha bisogno di accompagnare l'uomo perché gli insegni, ecco perché noi siamo nutriti dai clipot in tutta la nostra educazione, a parte che non siamo ancora pronti, e poi raggiungiamo la santità, così come è scritto che il Creatore ha fatto uno opposto all'altro, ma se noi non studiamo e pratichiamo nel sistema dei Klippa tutte le volte, non saremmo in grado di muoverci alla parte buona, alla santità. Siamo così come in un simulatore, una simulazione, una facilità di simulazione, e poi spostiamo di nuovo alla santità, perché non puoi entrare santità se non sei già pronto, e le Klippa ci preparano in modo che poi aprono per noi la possibilità. E così dicono, sei pronto ora, allora puoi entrare. Quindi bisogna realizzare che il sistema esiste uno contro l'altro, e nel Klippa abbiamo molto più un sistema di confusione, sofisticazioni. Dopo sembra che non avremo bisogno, perché siamo inclusi nel sistema dei Klippa, e al di sopra di quel sistema saremo in grado di compiere semplici calcoli facili e raggiungere così la semplice luce. Ma dopo che siamo stati integrati in questi sistemi, incorporati in tutti questi intricati sistemi dei Klippa, c'è tanto da imparare in breve da lei. Domanda da Giuseppe da Gerusalemme. Cos'è che la Klippa vuole di più? Di confonderci in un modo tale che fuori da questa confusione noi vorremmo il Creatore. Che noi abbiamo bisogno di fede, devozione. Ci porta a un tale stato di confusione che non possiamo più sopportarlo. Solo dalla volontà di tralasciare qualsiasi cosa, fuori dalla confusione, tu raggiungi uno stato dove tu ora capisci perché vale la pena per te di annullare te stesso, di solo avere una presa al Creatore, non per amore di venire fuori dalla confusione, ma perché Lui è il superiore, Lui è la fonte. Non lo sapete, non ci sono parole, ogni parola che posso dire saranno diminutive. E sentite nel desiderio di ricevere, dove col punto che è nel desiderio di ricevere. Questo sistema è molto elaborato, deve essere come una proiezione, replica dalla santità che in se stessa è compresa di santità e clipot, quel sistema dei clipot, perché non sarebbe altrimenti capace di confonderti. Quindi deve essere molto intricata in modo che ci insegni sia nelle emozioni e intenzioni cosa è corretto, cosa è incorretto da tutti quei mentre attraversiamo queste distinzioni di volere e di non volere, di intendere o non intendere. E questo sistema di Kripa ci fa vedere tutto questo in santità. Non abbiamo le rivelate forze del Kripa, erano già lì nella preparazione. E quindi tu non puoi più sbagliare, e poi ti è permesso di lavorare con la luce, ma questa condizione che tu di già sei incorporato con tutti i vasi, sia buio e luce, come scritto nello Zohar. Quelli di voi che hanno trasformato il buio in luce e l'amaro in dolce, allora potete entrare nel palazzo del re, perché devi equipaggiare te stesso con l'intero sistema dei Klippa e le bucce. E fuori da questa integrazione con l'opposto stato, gli opposti stati, il vaso è formato che è pronto già per essere in santità. Il lavoro in santità è molto semplice, paragonato allo studio nei Klippa, nelle bucce. Perciò il tempo della preparazione ci vuole, impiega tanto tempo.
Questo è come in un elevatore, come un ascensore che scende e discende rispetto al dumping, e la sua importanza nel suo raggiungimento, e come risultato da questo cresce. E questa ascese, adesso vediamo, continuiamo. Vuoi chiedere una domanda? Voglio chiedere, non c'è tanto da chiedere di Nukva, si riveste in Zerampi, questa è la correzione che è data, e adesso noi non sappiamo dove queste cose vengono fuori. Cosa vuol dire che c'è un risveglio dal basso o un risveglio dall'alto? Zerampi cambia, quanto, come cambia? Dalla luce. La luce viene da Rampi e questa viene il risultato del lavoro del Nupa, e immagina le anime sotto, o viene da risveglio dall'alto. E come veramente non lo chiarifica, parla solo degli stati che succedono, questi stati a cosa portano questi stati, non lo spiega ancora, studieremo più tardi. È un argomento in se stesso, si relaziona a preghiera, a Shavit, a libertà, nei differenti cambiamenti, Shabbat, giorni della settimana, differenti cose, differenti nel mondo spirituale. Ma questi cambiamenti che lavorano a Rabbi o da Yeshut in rispetto al Zerampin sono attivati dalla Nukva, attivano la Nukva, Malkut che si riveste, e allora cercano di un costante movimento dalla sua influenza su di lei, costantemente smuove la Nukva. Questo motivo con cui Nukva si relaziona con Zerampi in questo modo, lei poi cresce, analizza i suoi Kelim e poi cresce, nella misura in cui Zerampi illumina lei può portare i suoi vasi nella sua autorità, nella Klippa, e allora cominciare a dirigerli, analizzarli, fare il lavoro verso di loro in un certo ordine. Questo è il modo con cui lei viene costruita, fino a lei è capace di passare tutti i suoi discernimenti da Bia a Zilut, muovere tutti questi discernimenti da Bia a Zilut. Cos'è questa giunta che Marco Makuta che permette a somigliare a diventare come Keter? Qualcosa che Zerampi non ha. Aviut. Cosa è quello che Zerampi alla fine rivela? Makuta. Il quarto aspetto rivela alla sua fine che il suo vero desiderio è di ricevere. Questo è come viene da noi dall'alto, da Zerampi, dall'emanatore. E lei va e usa questo. Perché Keter di Malkut? Cos'è Keter di Malkut? Di usare tutti i miei desideri di ricevere completamente più che posso, non di Zerampi che faceva così da Binah. Dove era lì Binah, non c'era desiderio di ricevere per niente in Keter di Zerampi, solo come risultato del desiderio di dazione di Binah verso Keter, lei indirizza e lo indirizza e lo usa come desiderio di ricevere. Cos'è la cosa più importante di Zerampi? Non è il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere è solo uno strumento per realizzare l'intenzione di Binah, per assomigliare a Keter. È chiaro? Ok. Io voglio risomigliare al padrone di casa. Ok? Adesso. Prima di tutto voglio essere in dazione con lui per assomigliarli, come lui è in dazione verso di me. Allora capisco che Binah è in organizzazione per lui, devo ricevere, cioè non voglio ricevere per niente, la mia natura non è ricezione, non è dazione, non ho possibilità per rivestire e assomigliare al padrone di casa. Allora prendo il desiderio di ricevere, che non ha niente a che fare con me, io prendo questo desiderio di ricevere da qua e faccio la stessa azione come Kukma, cioè nell'azione stessa non è importante, quello che è importante è l'intenzione, cioè il desiderio di ricevere in Zerampi non è il desiderio di ricevere, è solo uno strumento, perché non c'è un'altra possibilità. Allora in Zerampi comincia a ricevere il riempimento e appena ha raggiunto la sua fine, allora qualcosa dal suo proprio il piano è rivelato in Zerampi, perché Zerampi non ha Rosh, Zerampi non è indipendente, Zerampi non ha indipendenza di azione per niente. Così alla fine di Zerampi, e alla fine del terzo aspetto, verso il quarto aspetto della luce diretta, comincia a risvegliare un pensiero, un'intenzione e una comprensione di una certa sensazione che proprio ricevere non è abbastanza. Io comincio a sentire che per ricevere non è un'azione che dà nascita all'intenzione di dazione, piuttosto nella ricezione stessa c'è vitalità, c'è la vita. Io voglio ricevere. Volevo non come Pina pianificarmi che io avrei ricevuto in modo di dazione per il padrone di casa, piuttosto io sento in questa azione che io voglio avere piacere, perché una domanda un po' differente: come Zerampi de Chokhmah, che con rispetto a Chokhmah è chiamato Zerampi, Chokhmah è chiamato Arekampi, così come Zerampi differisce da Chokhmah, da Arekampi, Zerampi differisce da Chokhmah e che lui risveglia in se stesso per ricevere. Zerampi comincia a capire da se stesso che ricevere è buono. Buono in che aspetto? Perché in questa ricezione c'è l'adozione verso il creatore. Adesso ha rivelato un grande piacere da ricevere per lui, cioè io ho un piacere aggiuntivo qui, io sia ricevo sia va in dazione con lui, come risultato io ho un piacere aggiuntivo nelle mie fasi di ricezione, cioè in Zerampin c'è più grande luce che in Chokhmah. Capisce? Io siedo e sono in azione con il padrone di casa perché avendo piacere, e io arrivo e scopro che il padrone di casa ha piacere di questo, il padrone di casa ha piacere anche di me. Allora perché io ho piacere della luce dilaziando il Mirosh, il padrone di casa? Perché Mirosh è Bina. Io sono venuto a ricevere perché io volevo riassomigliare a Keter, il padrone di casa, giusto? Io ricevo dal padrone di casa, io mi siedo di fronte al suo tavolo e ho piacere, se ho piacere del padrone di casa, di assomigliargli. Al di là di essere simile a lui, non do a lui niente, io solo do quella forma che io assomiglio a lui, e non Malkut, sono Zerampin. E allora risulta che come risultato io comincio a sentire che lui ha piacere di me, ha piacere di quello che sto facendo, lui ha piacere del fatto che io sto assomigliandogli, cioè nel mio piacere io comincio a deliziarlo. In me, nel mio piacere, ricevendo piacere, io comincio a sentire piacere, non solo dal piacere di questi cibi, questi piatti, piuttosto dal fatto che io porto a lui piacere, delizio lui, così ho questo doppio piacere. Questo doppio piacere è analizzato in Nehide Zerampin e non in Agat. Presto saremo capaci di interpretarlo un po' di più, ma in accordo agli aspetti della luce diretta, cioè Zerampin nella sua fine e comincia a, come se fosse un volume di ingonfiarsi, lui ha il piacere. Il fatto che lui riceve deve avere piacere, se no non avrebbe deliziato Keter, non avrebbe assomigliato a Keter, perché Keter ha piacere del suo dono, se no non è chiamato il datore, e lui ha piacere di ricevere piacere dal fatto che lui dà a Keter, ha piacere da questo piacere e anche aggiunge un altro piacere per se stesso. E allora Malkut viene costruita da questo. Malkut dice: io voglio avere piacere di questo piacere, così questo adesso perché ho piacere di questi piaceri? Perché Bina ha deciso solo di ricevere un piacere, un'azione. Bina ha detto: io faccio come la madre, e adesso quando è rivelato che assomiglia al creatore, io ricevo un piacere aggiuntivo. Questo piacere adesso io lo ricevo da me stesso, per me stesso, e questa è la radice della Kippa, del Gush. Allora risulta che Malkut è veramente l'ultimo aspetto del Kli, e ha piacere e desidera avere piacere in ogni possibile aspetto. Come risultato della luce, del piacere viene dal creatore, come risultato del fatto che è assomiglia al creatore, come risultato del fatto che dà al creatore, e come risultato del fatto che il creatore ha piacere dalla dazione. Lei ha piacere di tutti i quattro aspetti di Malkut, e allora finisce nello stato in cui lei sta per connettersi al Keter in Malkut. Avendo piacere sono completamente opposto da Keter, e tutto il processo comincia dal desiderio di rassomigliare a Keter completamente, e allora non c'è nessuna possibilità, il percorso deve finire in questo clag, in questa strada senza sbocco, e alla fine adesso come risulta da questa restrizione e così via. Perché è buono per noi sapere che cos'è la differenza che c'è tra Malkut e Zerampin? Perché Malkut adesso va a Zerampin e corregge, ascende a Zerampin, corregge se stessa in accordo a Zerampin. Che quando Malkut corregge se stessa dopo la frammentazione dei vasi, non da se stessa, adesso come risultato di Malkut deve raggiungere l'aggiungimento del creatore in ogni piccolissimo dettaglio che c'è.
Perché nel livello di inerte vegetale vivente non c'è coscienza dello sviluppo dell'evoluzione? Non c'è, perché non c'è connessione con il creatore lì. Non c'è connessione con il creatore nell'inerte vegetale vivente. Anche parlando generalmente, nella specie dell'uomo, anche qui non abbiamo una connessione con il creatore. Se stiamo parlando di inerte vegetale animale vivente, c'è una connessione con il creatore in forma insistintiva. È molto ristretta. Noi siamo connessi, lui agisce su di me, lui agisce e attiva su di me, allora non ho nessuna domanda per lui, perché noi siamo lo stesso. Così è una bestia, così è una pianta, così è una pietra. Il creatore si trova in loro in una forma assoluta, cioè lui e loro sono la stessa cosa. Pertanto non c'è nessuna domanda, perché non c'è nessuna disconnessione lì. La domanda può essere solamente per mezzo di una mancanza. Di chi è questo? Perché? Da dove viene? Perché è fuori di me? Però se non è fuori di me non è nessun problema. Cioè, lui e io siamo lo stesso, non c'è sensazione, non c'è domanda, non c'è cosa, sensazione del fatto che io e il creatore siamo due, quindi non ci sono domande di esistenza, perché io lo trovo dove mi vivo. Vivo e esisto eternamente. Così una sensazione si trova in ognuno di questi inerti vegetali e viventi. Chi può chiedere un attimo? Allora, il vivente, un animale, per esempio, piange, trema, scappa, ha paura, ha stati d'animo. Sì, certo, chiaro, perché è una copia della frammentazione dell'uomo. Anche il vegetale, anche la pianta, anche l'inerte, quello che c'è in loro che non è perfetto totalmente, noi possiamo distinguere in loro, diciamo, cose che sono imperfette, perché questo che è stato copiato al creatore nella sua formazione, nel processo della Dama Rishon, il peccato del primo uomo, e allora questo influenza anche i livelli di inerte vegetale vivente, perché questi livelli provengono uno dall'altro, c'è un'inclusione di tutto con tutti. E allora in questa misura inerte vegetale vivente, questi sono caduti dalla loro perfezione e pertanto gli animali hanno i problemi. La morte è arrivata al mondo, mancanze, problemi, pressioni. Noi in un'altra opportunità parleremo di questo, sono cose che hanno bisogno di molto più introduzione e analisi e scrutini per parlarne, perché noi non parliamo di inerte vegetale vivente che conosciamo di questo mondo, perché questo mondo, la sua forma, la sua immagine, quella che noi sentiamo, non esisteva prima al peccato prima del peccato. Questa si è formata solo dopo del peccato, dentro delle mancanze che sono risultate da questo stesso peccato. E parleremo di questo. Riassumendo, cosa hai domandato? Che cli ha l'uomo oggi per capire, per comprendere la sua evoluzione, cosa sta succedendo? Che si trova in qualche sviluppo, cambiamenti, eccetera. Noi tutto il tempo diciamo che siamo in un nuovo sviluppo, eccetera. A te ti importa identificare se sei in uno sviluppo? Sì. Per mezzo di cosa io so che mi sto sviluppando e non sono fermo qua, o che mi trovo in rigetto. Ok, va bene. Fino a quando tu dipendi, quanto tu dipendi dagli altri, ti appoggi agli altri in tutto il mondo e al creatore, ok, sì, un po' anche il maestro allo studio. Allora, in buona sostanza, con tutti questi strumenti che ti sviluppano da una parte e dall'altra parte tu loro scopri, loro tu scopri la tua autorealizzazione, cioè la tua realizzazione si trova nei mezzi e nella realizzazione di questi, sia in uno che nell'altro. Se io sento, giorno dopo giorno, che io ho bisogno ogni volta di più l'ambiente, di più il loro appoggio su di me, ho bisogno più del creatore, ho bisogno di più della luce per riforma, se io ogni volta sento che dipendo da loro, se io sento che mi trovo esasperato senza loro, indifeso, il più debole, e che io non sono capace, io avanzo di più. Al contrario, per lo sviluppo corporale e materiale che io qua devo osservarmi fino a quanto io sono indipendente, non dipendo da nessuno, eccetera, eccetera. Io posso andare di fronte a tutti, no, al contrario, fino a quanto l'uomo avanza di più, lui sente quanto più ha bisogno di tutti, lui dipende da tutti. La mancanza dell'inferiore, senza mancanza dell'inferiore non c'è niente da fare. Aiutati dal superiore, senza di questo non ho che fare. Che cosa sono io? Io sono solo chi opera non correttamente a correzione del pubblico esterno, che sono gli inferiori, e i gradini spirituali per mezzo del mio gruppo, che sono i superiori. Questo è. Senza di tutto questo io sono uno zero. Perché se io arrivo al gruppo, con la mia mancanza, allora sono un egoista. Non importa che io arrivo al mio gruppo, ho un gruppo di fronte a me, io voglio essere amico del gruppo, ok? Loro mi ricevono, mi insegnano questo, quell'altro, mi includo con loro, e poi dopo che ho conosciuto il gruppo, diciamo è passato un anno, e io continuo con la mia mancanza. Allora sicuramente li sto utilizzando in una forma egoista. Che carenza ho? Che mancanza ho? Sono condizioni che io vado a una società esterna. Il grande pubblico, il mondo, prendo da loro la loro mancanza, voglio influenzarli, voglio aggiungerli a me. Prendo la mancanza di loro. Allora, diciamo io mancanza per dare a loro, anche che sia per ricevere, ma mi importa, ma sono carenze di qualcuno, di qualcosa che mi includo con loro, con questa mancanza che io arrivo da qui al gruppo e ricevo da loro il creatore, e allora devo ricevere una risposta, perché c'è una mancanza per il dare verso fuori, perlomeno se sono uscito fuori a cercarle. Se io non esco fuori a cercare, mi trovo da questa parte qua nel mio gruppo e sto lavorando con la mia mancanza egoista, perché è mia. Capisci tu fino a quanto è necessario per noi uscire fuori? E quanto i cabalisti non potevano nelle generazioni precedenti, perché non c'era nessuna preparazione. Tu pensa quanto gli faceva male. È come una mucca che vuole allattare il suo vitello e non può farlo. Capisci?